Allora, buongiorno a tutti. Io ringrazio gli organizzatori di questo convegno, quindi vi ringrazio davvero tanto per l'invito. Ringrazio ognuno di voi per essere qui oggi ad affrontare, a confrontarci e a discutere tematiche particolarmente complesse. Infatti, lo dico fin da subito, non è assolutamente mia intenzione offrirvi una relazione esaustiva su questi temi. Secondo me, il primo step per avvicinarci a queste questioni è coglierle la complessità. Sono questioni molto, molto delicate e complesse. Quello che io andrò a fare con voi è proporvi alcune considerazioni che secondo me dovrebbero essere considerazioni preliminari, ok? Sono un po' di premesse per poter poi affrontare, ecco, quelle che sono le questioni etiche di fine vita. E ecco, questa è la struttura un po' del mio intervento. Potete pensare, io sono una classica filosofa che deve sempre specificare, no, un po' qual è la direzione in cui voglio andare e anche un po' gli obiettivi. Io mi chiedo sempre, no, perché, qual è il fine, no, della mia relazione, quindi mi metto anche nella prospettiva di presentare un po' la struttura del mio intervento, quali sono le mie finalità. Dunque, io partirò con delle brevissime premesse. Cioè, farò alcune riflessioni sul processo del morire rispetto al ieri e l'oggi. Sono cambiate le condizioni del morire e quindi farò alcune riflessioni su questo e poi andrò ad analizzare criticamente un paio di possibili reazioni dinanzi a queste mutate condizioni del morire. E la tesi che andrò a sostenere è che queste possibili reazioni partono da una visione distorta dell'autonomia, perché non riescono a concepire l'autonomia in termini relazionali, con tutto quello poi che ne comporta, e cercherò un po' di farlo vedere. Affronterò poi un tema particolarmente delicato che è quello della proporzionalità delle cure, ma appositamente lo faccio dopo aver proposto la prospettiva relazionale, che credo che sia quella la prospettiva che può poi aiutarci ad avvicinarci a tematiche appunto particolarmente complesse. E poi svilupperò ovviamente un paio di considerazioni conclusive. Parto quindi con il processo del morire ieri e vi propongo anch'io un quadro forse noto. È un quadro di Picasso, Scienza e Carità del 1897. Forse potrei dedicare il mio intero intervento all'analisi di questo quadro, perché può dire tantissimo, anche se ci sono pochi personaggi, eppure ognuno di questi potrebbe lanciarci uno specifico messaggio. Una delle cose che mi ha sempre colpito, poi pensando al processo del morire, oggi è la presenza di questo bambino, che si presume sia il figlio della donna che insomma, sta vivendo questo momento, no, del trapasso. Quando guardo questo quadro è inevitabile un rimando invece all'assenza, no, di bambini in questi momenti, no, delicati e comunque importanti della nostra esistenza, allontanarli fin da subito da certe tematiche. Però dopo noi paghiamo le conseguenze di tutto questo, cioè di non affrontare certi temi, di non parlarne, di fare in modo che non si venga minimamente toccati, no, dalla morte, dal lutto, dalla sofferenza, eccetera, eccetera. Un altro aspetto che mi ha sempre particolarmente colpito è quello sguardo del medico esclusivamente orientato verso una specifica parte del corpo di quella donna. È totalmente focalizzato a rilevare il battito cardiaco. Non guarda minimamente la donna, lo fanno invece il bambino e la signora, appunto la suora, che la tiene in braccio. Ma l'aspetto sul quale io volevo soffermarmi è il seguente, per andare a vedere poi il processo del morire oggi. È dove sta avvenendo questo momento del trapasso? Sta avvenendo tra le mura domestiche, ci viene da pensare comunque che siano mura domestiche. Oggigiorno forse il processo del morire avviene in maniera un po' diversa, perché Non a caso, oggigiorno parliamo sempre più di una medicalizzazione del morire. Per la maggior parte dei casi il momento del trapasso non avviene all'interno delle mura domestiche, ma avviene appunto in realtà ospedaliere, in determinati centri, eccetera, eccetera, ma non solo. Il momento del trapasso è anche caratterizzato dalla presenza di una medicina altamente tecnologizzata che molte volte, insomma, ci crea, no? Qualche dubbio, qualche domanda, fa sorgere in noi certi quesiti, ma non solo. A volte questo momento appunto del trapasso, anche alla luce degli aspetti che ho appena indicato, può dar luogo ad episodi di spersonalizzazione, dove allora il paziente non si sente riconosciuto come persona, ma avverte di essere trattato come appunto un mero corpo, un mero insieme, no, di organi, o ancora episodi di isolamento, anche la testimonianza che è stata condivisa con noi prima, no, dava anche appunto esempi di questo tipo, se non a volte episodi anche di abbandono. Ecco, se queste sono le mutate, no, condizioni del processo del morire, allora potremmo avere alcune reazioni. Qualcuno di noi potrebbe dire: ok, il processo del morire è cambiato profondamente, è vero, la medicina ha fatto tantissimo per noi, e io sono solita dire che è sbagliato sputare un piatto sul quale abbiamo mangiato e abbiamo mangiato comunque bene, però uno può dire: la medicina ha aggiunto anni alla vita, ma non sempre ha dato più vita agli anni. Insomma, tutto sommato è meglio una morte improvvisa. Mi ricordo invece i nostri nonni e bisnonni pregavano l'opposto. Temevano, no? Una morte improvvisa. Oggi, paradossalmente, a volte uno dice: beh, è morto improvvisamente, ma no, ok, doloroso, molto più doloroso per i familiari, ma rispetto ad altre condizioni, no, del morire, forse, no? Quindi tutto sommato è meglio una morte improvvisa, ma poiché non posso prevedere la modalità dell'evento fatale, voglio esprimere sin da ora le mie volontà in materia di trattamenti sanitari. Cioè voglio ora disporre già, okay, delle mie volontà nel caso in cui poi io mi trovassi in una determinata situazione in presenza di quella medicina altamente tecnologizzata, voglio già dire io quello che posso o non posso farmi. Questa è una possibile reazione alle mutate condizioni del morire. E allora uno potrebbe dire: allora stendo delle disposizioni anticipate di trattamento, esprimo già il mio volere ora che sono in uno stato di salute e esigo che nel momento in cui io mi troverò proprio in quelle specifiche, okay, situazioni cliniche, chi mi sta, appunto, si sta prendendo cura di me, le eseguo alla lettera. Un'altra possibile reazione ancora più forte è la seguente: voglio decidere io come e quando morire. E quindi qui, no, si apre un po' il filone degli fautori, di comunque coloro che sostengono l'eutanasia, di coloro che sostengono la legittimità del suicidio medicalmente assistito. Ora, io potrei replicare queste possibili reazioni in molti e molti modi. Io lo faccio però soffermandomi su una questione. Io credo che queste reazioni alle mutate condizioni del morire prendano le mosse da una lettura distorta dell'autonomia. E prendendo le mosse da appunto una lettura distorta dell'autonomia, non riusciamo poi ad affrontare in maniera particolarmente adeguata il tema del fine vita. Allora io adesso vorrei soffermarmi proprio sull'autonomia. Cerchiamo di capire che cos'è l'autonomia. Ed è sicuramente un valore fondamentale, io penso che su questo tutti siamo d'accordo. L'autonomia è un valore fondamentale della nostra esperienza di vita, ma si tratta di una progressiva acquisizione. Francesca Marini non è nata autonoma, né può considerarsi completamente autonoma ora a 36 anni. È un work in progress, cioè è una sorta di cammino, no, che ognuno di noi fa. Sin dalla nascita cerchiamo di acquisire una maggiore autonomia, provate solo a pensare proprio a livello proprio di movimento, no? La capacità di riuscire a spostarci all'interno di un ambiente, riuscire a mangiare da soli, eccetera, eccetera. Ma l'elenco può essere infinito. È una progressiva, appunto, acquisizione. ma è esposta alla fragilità, è esposta alla vulnerabilità. Non è un qualcosa, non solo non è un qualcosa che noi acquisiamo subito e tutto, ma neppure un qualcosa che dopo aver acquisito possiamo dire bene, rimarrà intatto, proprio a causa della nostra vulnerabilità, della nostra fragilità, essendo esseri umani, ahimè, a volte anche ci ammaliamo. E quando ci ammaliamo, tocchiamo proprio con mano, no? questa vulnerabilità, questa fragilità. Però se non siamo consapevoli di questi aspetti, noi potremmo concepire la nostra autonomia come un'autonomia assoluta, no? Come un valore assoluto che deve essere rispettato sempre e in qualsiasi condizione. Io sono autonomo e tu devi rispettare, no, il mio volere, devi eseguire, no, le mie volontà. Insomma, un soggetto totalmente libero, totalmente autonomo, sovrano, che si autodetermina, e in questa maniera provate a pensare poi come viene concepito colui che si prende cura di noi, come semplicemente qualcuno che deve eseguire, okay, tradurre le nostre volontà. In realtà un'autonomia adeguatamente declinata è un'autonomia relazionale. Noi possiamo davvero essere autonomi solo se siamo in rapporto con gli altri. Non possiamo avere una concezione individualistica. E adesso proverò anche a spiegare relativamente all'autonomia del paziente perché deve essere un'autonomia relazionale. Certo che deve essere riconosciuta l'autonomia del paziente, certo che deve essere promossa, e lo vedremo tra un po', è tra i principali doveri del medico rispettare la volontà del paziente e promuovere la sua autonomia, ma non è un'autonomia assoluta. È esposta alla vulnerabilità derivante dall'esperienza di malattia, qui scusate utilizzo l'espressione inglese, il termine inglese illness, distinto dal disease, perché la malattia non è una mera alterazione, no? Non produce delle mere alterazioni a livello di organi, no? Del nostro corpo, ma è molto di più. E un'espressione che mi è sempre piaciuta per descrivere proprio questa esperienza di malattia me l'ha fornita uno tra i fondatori della bioetica, Edmund Pellegrino, con il quale io ho avuto la fortuna di lavorare quando mi trovavo negli Stati Uniti, che ha descritto l'esperienza di malattia con un'espressione altamente significativa che è assalto ontologico. La malattia ti assale a 360 gradi, cambia il tuo modo di concepire te stesso, cambia il tuo modo di concepire il corpo, cambia il tuo modo di relazionarti agli altri, cambia il tuo modo di vivere nell'ambiente che ti circonda. E inevitabilmente è un assalto ontologico anche per chi ti circonda, i familiari comunque, poi non vuoi anche loro, vengono coinvolti da questo assalto ontologico. Allora non possiamo concepire l'autonomia del paziente come un'autonomia assoluta, proprio perché, come tra un po' vedremo, è in relazione con il medico, ma oltretutto è un'autonomia che è esposta a questo tipo di vulnerabilità. E poi dobbiamo anche fare attenzione che molte volte le volontà espresse dal paziente potrebbero anche assumere i caratteri di una falsa autonomia. Molte volte il desiderio di morire potrebbe essere dettato da diverse ragioni, sofferenza fisica ma non solo, sofferenza psicologica, esistenziale, sociale, quindi esperienza ad esempio di solitudine, di abbandono, di isolamento sociale. Un mese fa parlavo con un mio caro amico geriatra e mi diceva: guarda, avevamo fatto una pianificazione condivisa delle cure, nel quale sono certa poi di parlare al professor Penciolini, tutto stava andando bene, continuavamo a comunicare, eccetera, eccetera. Un giorno, di punto in bianco, mi dice: no, io voglio farla finita. Questo mio amico diceva: non riuscivo a capire, ma perché? No? Se fino a ieri, fino a due giorni fa, ne aveva parlato due giorni, andava tutto bene, cosa è successo? Andando avanti a parlargli, si è accorto che era da due giorni che nessuno lo andava a trovare. I suoi figli non gli stavano facendo più visita. Si trovava in una situazione, appunto, si sentiva abbandonato. Quindi le volontà a volte espresse dal paziente possono esprimere, appunto, i caratteri di una falsa autonomia. O ancora, a volte le volontà del paziente possono avere anche delle funzioni per attirare l'equipe, l'attenzione dell'equipe medica, no? una richiesta di aiuto, e quindi vanno interpretate queste volontà, non possono essere acriticamente tradotte, okay, nella pratica. E poi vanno interpretate all'interno di una relazione con il medico, che è un rapporto inevitabilmente di natura asimmetrica, perché quando io mi rivolgo a un medico lo faccio perché è sorto in me un problema e io non ho quelle conoscenze, quelle competenze per arrangiarmi, altrimenti partirei, andrei in farmacia, mi comprerei quello che mi serve e mi arrangerei. Ma se mi rivolgo a un medico è perché sento che ho un problema e non riesco da sola a far fronte a questo problema. Quindi tra me e lui c'è inevitabilmente un rapporto asimmetrico, perché lui sa qualcosina in più rispetto a me. Questo non vuol dire che io non meriti di essere rispettata, però da quel punto di vista siamo alla pari, però c'è una sorta di disparità per quanto riguarda un bagaglio conoscitivo, eh? In più c'è una disparità legata anche proprio a quel vissuto di malattia. Non so se lo avete mai letto, ma se non l'avete fatto io vi consiglio veramente di leggerlo. Un testo che si intitola Dall'altra parte, è un testo che è scritto da tre medici oncologi che quindi con un bagaglio di conoscenze, di competenze proprio su tematiche specifiche, un giorno si sono malati di cancro e sono passati dall'altra parte. E pur avendo quelle conoscenze, quelle competenze, hanno vissuto questa esperienza di asimmetria. Perché? Perché la malattia ti rende fragile, vulnerabile, ancor di più di quello che già sai come essere umano. E se questo rapporto asimmetrico io comunque vuoi o non vuoi non lo posso eliminare del tutto, certo dovrò lavorare perché non si accentui troppo, ok? È inevitabile che quel rapporto sarà di natura fiduciaria. E tanto è vero che se viene meno la fiducia cominciano tanti problemi, qui bisognerà lavorare perché la fiducia comunque rimanga. Quello che sto cercando di dirvi è che se noi guardiamo solo l'autonomia del paziente abbiamo una visione riduttiva. Non possiamo non tenere presente anche quella che viene definita l'autonomia professionale del medico. Il medico è comunque un professionista che ha determinati doveri da adempiere. E proprio riguardo ai doveri, io qui ne ho elencati alcuni, i principali. C'è sicuramente, come potete vedere, il rispetto della volontà del paziente. È un dovere del medico rispettare il volere del suo assistito, così come è un dovere del medico promuovere l'autonomia. Tra un po' leggeremo un articolo del codice di deontologia medica che va in questa direzione, uno dei tanti. Ma non, questi non sono gli unici doveri del medico. Il dovere del medico deve innanzitutto non causare danno al paziente. Ancora prima di fargli del bene, non deve fargli del male, non deve arrecargli danno. Deve tutelare la vita, deve tutelare la salute individuale, collettiva. Questi sono valori fondamentali che non a caso poi vengono sempre esplicitati all'inizio dei codici di deontologia delle professioni sanitarie. Quindi il medico, quando agisce, non può dimenticare che l'esercizio della sua professione richiede l'adempimento di questi doveri. Quello che sto cercando di dire è che certo che c'è l'autonomia del paziente, certo che io devo rispettarla, promuoverla, ma il medico non deve fare solo questo, anche tanto altro. E per quanto riguarda la promozione dell'autonomia, qui vi cito un passaggio dell'articolo 30 e un breve inciso dell'articolo 20, codice di deontologia medica che è stato rivisto nel 2014, uno dedicato all'informazione e comunicazione con la persona assistita. Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva. Penso che poi anche il professor Piccionini farà accenno al tema del consenso, no? Ma l'informazione deve essere comprensibile per quello specifico paziente. E inciso dell'articolo 20 che poi il nostro legislatore ha ripreso e l'ha inserito nel comma 8 dell'articolo 1 della legge 219 del 2017, il tempo della comunicazione costituisce tempo di cura. È un'espressione eticamente pregnante, ci fa capire come quel tempo dedicato alla comunicazione sia di fondamentale importanza, è appunto un gesto di cura. E allora, per ingentilire i gesti di cura, mi piace questa espressione, dovremmo fare molta attenzione anche a come comunichiamo. E non è un caso poi che il nostro legislatore al comma 10 dell'articolo 1 abbia inserito la formazione iniziale e continua dei professionisti sanitari in materia di relazione e di comunicazione. È ovvio che qui la formazione è fondamentale affinché il tempo della comunicazione diventi davvero un tempo di cura. E allora il focus deve essere la relazione di cura per evitare appunto approcci riduttivi, considerare il soggetto completamente autonomo, io paziente dico a te medico quello che devi fare. Però a me piace anche un po' giocare con le parole e oltre a parlare di relazione di cura, a me piace parlare anche di cura della relazione. E qui guardate, non mi sto riferendo solo ai professionisti sanitari, prima facevo un accenno appunto al comma 10 dell'articolo 1, cioè come il legislatore chieda al professionista sanitario di formarsi, no, in materia di comunicazione e di relazione. Certo, questo è fondamentale, dopodiché però perché si dia cura della relazione, io devo anche fare in modo che il professionista sanitario abbia tempi e spazi adeguati alla comunicazione. Devo dargli l'opportunità di ritagliarsi lo spazio necessario per la comunicazione. Però attenzione che in quella relazione di cura non ci sono solo i professionisti sanitari, ci sono anche i pazienti. Cioè, idealmente c'è ognuno di noi. E ognuno di noi è chiamato a prendersi cura della relazione. Cioè, ognuno di noi è chiamato a dedicare il tempo della comunicazione. Perché faccio queste considerazioni che possono sembrare magari banali? Noi viviamo in un contesto all'interno del quale purtroppo è venuta un po' meno la fiducia nei confronti dei professionisti. Provate solo a pensare in ambito scolastico. Non so, qualcuno ha già annuito, quindi ok. Io fortunatamente a scuola sono sempre andata bene. Ma se fossi arrivata a casa con una nota, mia mamma mi avrebbe dato tutto il resto. Ora invece viene tutto messo in discussione, tutto. Ma non avviene solo in ambito scolastico, ahimè, purtroppo avviene in tutte le varie professioni. Se noi partiamo appunto con un atteggiamento di sfiducia, voi potete immaginare che ripercussioni ha tutto questo in quel rapporto, in quella relazione di cura che è per sua natura asimmetrica di natura fiduciaria, capite? Cioè ognuno di noi è chiamato a impegnarsi affinché ci sia davvero una cura della relazione. Altro esempio che vi faccio, non vi è mai successo prima di rivolgervi a un professionista sanitario di consultare quello che io oramai definisco dottor Google? Che andare a fare una ricerca in completa autonomia e fatalità, guardate, il dottor Google è così bravo, ma ha una laurea, ma proprio presa nelle altissime università, perché appena io li metto quel uno o due sintomi che io ho, eccoli qua, c'ho anche questo, che succede, arrivo con un'autodiagnosi. Capite? Il problema è che il dottor Google a volte mi dà le informazioni che gli fa comodo a lui, e può anche darmi informazioni completamente sbagliate, ma se io parto prima di rivolgermi a un medico con determinate informazioni che ho ancora recepito per conto mio e poi il medico in carne ed ossa mi dice tutt'altro, capite che poi possono nascere dei problemi. Allora dobbiamo prenderci cura della relazione. E adesso vengo al tema caldo della proporzionalità delle cure, che secondo me può essere affrontato solo se si adotta una prospettiva della relazione di cura, della cura della relazione. Quali criteri adottare per la formulazione di un giudizio sulla proporzionalità o meno dei trattamenti? Io sono solita indicarne tre di criteri. Il primo criterio è quello dell'efficacia e io non posso sapere, come Francesca Marin, non esperta in ambito medico, non posso sapere se quel trattamento è efficace o meno. È il medico che mi deve aiutare a capire se quel trattamento è per me efficace o non lo è. Certo è che non può bastare questo criterio per stabilire la proporzionalità delle cure, però bisogna anche di ascoltare, comunicare con il paziente, capire se quel trattamento è per lui comunque benefico. E guardate, spesso il rischio è che questi due criteri poi confluiscano in un unico criterio con la pretesa poi che sia solo il medico a stabilire quando un trattamento è proporzionato o dall'altro lato sia solo il paziente. paziente. Sono due approcci molto molto pericolosi che non tengono conto della relazione di cura. Io qui l'ho messo in maniera sintetica, poi se magari volete nella discussione ci entriamo un po' più in profondità. Il professionista sanitario potrebbe ritenere benefici solamente gli interventi efficaci e sproporzionati, solo quelli manchevoli di efficacia. Oppure al contrario, un malato potrebbe ritenere di trarre beneficio anche dai trattamenti inefficaci, curare il cancro con il carbonato di sodio, scusatemi, ma non posso non tacere e far uscire qualche... Okay? O considerare non benefici quelli che possono in realtà migliorare la sua condizione clinica. Quello che sto cercando di dirvi è che è solo nella relazione di cura, e nella cura della relazione, che può darsi una sorta di equilibrio, no? Tra questi due criteri. Poi c'è un terzo e ultimo criterio che non può essere tralasciato, che ha a che fare con gli oneri, che sono oneri sia soggettivi sia oggettivi, hanno a che fare con il danno fisico. Già prima l'ho accennato, il dovere del medico è quello di non causare danni, il primo dovere, secondo è quello di alleviare il dolore e la sofferenza. Ma ci sono anche degli oneri che hanno a che fare con danni psicologici, danni emotivi, ci sono anche oneri assistenziali, oneri economici. Io appositamente le lascio come l'ultima voce, appositamente, perché non può essere il criterio economico l'unico criterio che stabilisce se un trattamento è efficace oppure no, se è proporzionato oppure no. Ma comunque anche questo tipo di considerazione, vuoi dinanzi a scarsità di risorse sanitarie, costi particolarmente alti, sono considerazioni che non possono essere tralasciate. Ma non possono essere tralasciate anche per un motivo ben più importante, che ha a che fare con l'equità all'accesso alle cure. L'equità all'accesso alle cure. Ci sono certe cure, e la terapia del dolore è tra queste, la cura palliativa è tra queste, che è un diritto, deve essere un diritto di tutti. Tutti devono poter avere accesso a questo tipo di cure. E noi dobbiamo lavorare ancora tanto perché tutti possano avere un adeguato accompagnamento al morire. Purtroppo c'è quella che Papa Francesco l'anno scorso, in un bellissimo discorso sulle tematiche del fine vita, ha descritto nei termini di una ineguaglianza terapeutica. Ineguaglianza che si registra non solo tra paesi ricchi e paesi poveri, ma ahimè anche all'interno degli stessi confini nazionali, dove ci sono regioni più ricche e regioni più povere. E quindi fa differenza come si muore a seconda di dove si vive. Questo non può essere tollerato. Noi dobbiamo fare molto, molto di più per affrontare il tema dell'equità. Scusate, ma è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché sono questioni di giustizia. Questioni di giustizia. Noi dobbiamo andare al di là del diritto del rifiuto e rinuncia del culo. Certo che è un diritto che dobbiamo riconoscere, ma c'è anche un altro diritto, l'accesso equo alle cure. Tutti devono avere diritto a un adeguato accompagnamento a morire, non soffrire. Ecco che allora, arrivo un po' più sulla conclusione, per formulare un giudizio sulla proporzionalità delle cure devono essere prese in considerazione dimensioni oggettive e soggettive. Non può essere un giudizio formulato solo dal medico o solo dal paziente. Potrebbe essere diverso nel caso in cui si stia valutando la proporzionalità o meno del trattamento a breve termine oppure a lunga distanza, un po' che emergeva nella testimonianza che è stata condivisa prima. Io porto questo esempio: anche in condizioni di criticità un anziano potrebbe desiderare di vivere qualche giorno in più, se non addirittura qualche ora in più, per vedere il proprio nipote appena nato o per attendere l'arrivo dei suoi familiari e congedarsi da essi. Il messaggio che vi voglio lanciare è che non c'è uno schema prestabilito, capite? Da applicare alla regola, no? In tutti i vari contesti clinici. Questo è impossibile. Uno, perché ogni paziente vive la malattia in maniera unica e irripetibile. Poi perché il contesto relazionale è sempre diverso. E poi perché si possono dare anche queste situazioni in cui magari una cura che potrebbe risultare sproporzionata, ma in realtà potrebbe comunque ancora recare un certo beneficio, ad esempio consentire di assistere alla nascita di un nipotino. Capite che non possiamo utilizzare schemi prestabiliti. E qui, se è vero che in determinate situazioni cliniche alcuni interventi del curare, quindi quelli che mirano al ripristino per quanto possibile, no, della guarigione possono risultare sproporzionati e quindi a certe condizioni, però se qui passi il tema dovrei parlare penso un minimo altre 2-3 ore, non vi voglio tediare, se è vero che a certe condizioni alcuni trattamenti che hanno una finalità appunto terapeutica possono anche essere sospesi perché sproporzionati, tutte quelle pratiche che rientrano nella dimensione del care, del prendersi cura, del sostenere la persona, di rispondere ai bisogni della persona a 360 gradi, come ad esempio le cure palliative riescono a fare, ebbene quelle non sono mai sproporzionate. E sospendere quel tipo di cura è un atto moralmente illecito, porta a un abbandono ed è un atto illecito. Arrivo alle considerazioni conclusive. Spero di avervi un po' convinto riguardo ai vantaggi di una prospettiva relazionale. Io credo che solo adottando una prospettiva relazionale si possano evitare le estremizzazioni dell'autodeterminazione assoluta del paziente. Io della mia vita faccio quello che voglio, della mia salute faccio quello che voglio e tu medico sei chiamato esclusivamente ad eseguire. O ancora un altro estremo, quello del paternalismo medico. Io so che cosa è bene per te. La relazione di cura invece ci chiede di adottare una prospettiva completamente diversa. Qui riporto una frase che secondo me un po' sintetizza uno dei messaggi che vi volevo lasciare, che è una frase di Massimo Reichlin, uno dei più importanti bioeticisti che ci sono qui in Italia. I diritti senza la cura sono vuoti, ma la cura senza diritti è cieca. Noi dobbiamo evitare, no, questi due estremi. E ancora la riflessione sul fine vita può darci la possibilità di riconoscerci come esseri relazionali, fragili, vulnerabili, finiti. Cioè può darci l'opportunità, io credo che da questo punto di vista la legge magari ha sicuramente qualche nodo problematico, ma ci ha anche incoraggiati a tornare a parlare di certi temi che avevamo abbandonato, che ancora riteniamo un po' da non affrontare, una sorta di tabù, no? Meglio non parlarne, o cominciano gesti scaramantici. Io per prima mi sono trovata in queste situazioni perché uno dei vari assegni di ricerca è stato proprio sulle questioni del fine vita che mi ha portato poi alla pubblicazione del libro che è stato richiamato prima. Spesso mi dicevano, ma temi un po' più allegri, puoi studiare, ma non è un ragazzo con cui uscire la sera, cioè, ma okay, no? Cioè, noi viviamo ancora in un contesto di questo tipo dove non si affrontano certe tematiche, no? E si accantona. Il problema è che poi in questa maniera si arriva un po' impreparati e allora anche quelle questioni di senso che venivano richiamate prima diventano ulteriormente difficili. Già sono difficili di per sé. Ma se noi non siamo stati abituati con una certa regolarità a confrontarci, a parlare di questi temi, poi quella questione di senso diventa un vero e proprio macigno e ben venga che le cure palliative aiutino a far fronte anche a questi bisogni assistenziali, esistenziali. Termino con un ultimo quadro, con una diversa relazione di cura rispetto al quadro di Picasso. Non sto criticando Picasso, ovviamente. Qui vi propongo un quadro di Francisco Goya. Qui il pittore si tratta di un autoritratto, infatti in questo quadro Goya è assieme al suo medico e dottor Arietta. Questo quadro Goya lo dipinse nel 1820, l'anno precedente si era ammalato gravemente. Dovete sapere che lui prima dell'insorgenza di questa patologia non si fidava più dei medici, giusto per tornare sul tema della fiducia, perché una ventina d'anni prima si era ammalato gravemente e a suo modo di vedere, a causa di qualche errore medico, aveva perso quasi del tutto il dito, perciò non si fidava più. Si ammala gravemente, ma c'è questo amico che lo sostiene, Goya è particolarmente grato, ma non solo della sua competenza, non solo delle sue conoscenze che gli hanno appunto consentito di salvargli la vita, tanto è vero appunto che poi si autoritrae nel 1820, quindi ha superato, no, quel momento di difficoltà, ma lo ringrazia per la sollecitudine, per quella capacità che ha avuto non solo di curarlo ma anche di prendersi cura di lui, come attesta poi quella dedica che c'è in fondo al quadro. Certo, non lo sto guardando negli occhi, ma c'è una gestualità che fa veramente pensare al prendersi cura nei 360 gradi di cui ho parlato prima. Lo sta sorreggendo, gli sta dando da bere, gli è vicino proprio nel momento della sofferenza, insomma lo sta accompagnando, no? C'è un episodio di solitudine, di indifferenza, come avevamo visto nel quadro di Goya. Insomma, c'è una relazione di cura, ma anche una cura della relazione. Grazie.